chi viene al cinema.
Ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con Indovina chi viene al cinema, la nostra pagina settimanale dedicata al grande ma anche al piccolo schermo. Puntata numero 26, quella pre-pasquale. Io sono Moira Bubola.
E io sono Alessandro Bertoglio. Numerosi e importanti i film usciti questa settimana. Andiamo a scoprirne alcuni e, come sempre, lo facciamo facendoci aiutare da qualche frammento di trailer. Questo è Lo straniero di François Ozon.
Oggi sono tornata ai bagni. Ho chiuso gli occhi e ho sentito la tua testa posata sul mio ventre. Quando ho riaperto gli occhi non c'eri più. Perché hai ucciso quell'uomo? Perché hai distrutto la felicità che ci aspettava?
Lei porta il peso di un peccato di cui si deve alleggerire.
Di quello che ha fatto ci sono cose che ci sfuggono e per questo lei deve aiutarci a capirle. Per cominciare, lei è pentito di quello che ha fatto.
Il nuovo film di François Ozon con Benjamin Voisin e Rebecca Marder era in concorso all'ultima mostra di Venezia, dove non ha ricevuto riconoscimenti dalla giuria internazionale, ma ha vinto uno dei premi collaterali, il premio Bookchak per la miglior trasposizione di un'opera letteraria. Ed in effetti il film è molto fedele al romanzo omonimo di Albert Camus, che per la seconda volta viene portato sul grande schermo dopo la versione di Luchino Visconti del 1967 con protagonisti Marcello Mastroianni e Anna Carina. Siamo ad Algeri nel 1938. Meursault, un tranquillo e modesto impiegato sulla Trentina, partecipa al funerale della madre senza versare una lacrima. Il giorno dopo inizia una relazione occasionale con Marie, una collega, e torna rapidamente alla solita routine. Ben presto, però, la sua vita quotidiana è sconvolta dal vicino, Raymond Santès, che lo trascina nei suoi loschi affari, finché su una spiaggia, in una giornata torrida, si abbatte la tragedia. Fin qui la storia la conosciamo. Interessante il punto di vista, la prospettiva scelta da François Ozon. Il suo film, il suo Lo straniero, si differenzia parecchio dalla versione di Luchino Visconti del 1967. Andate a vederlo.
Forse sto divorziando. Quello che me lo ha fatto intuire è che vivo in un appartamento da solo. E mia moglie e i miei figli non ci sono. Probabilmente è stato l'indizio più importante.
Qual è il problema?
Non lo so, è complicato.
Non dirlo a me.
Immagino che ci siamo totalmente allontanati.
Siete sempre stati molto diversi.
E tuoi papà siete identici?
Tuo padre è un immigrato in questo paese.
Lo so questo.
E io sono una donna che ha sempre avuto dei gusti
Gesù,
esotici.
Gesù, mamma!
Cosa...
Perché fai stand-up?
Sì.
Sto divorziando.
L'hai tradita?
No!
Non l'hai tradita e stai divorziando?
Lei.
Oh, bella stronzata ma bianco.
È l'ultima battuta. Terzo film da regista di Bradley Cooper, che si conferma un autore di interessantissimo potenziale. Stavolta racconta la crisi di un matrimonio, quello tra Alex, Will Arnett, e Tess, Laura Dern, che è sempre più appeso a un filo. Alex si ritrova improvvisamente a fronteggiare i dubbi della mezza età e la minaccia del divorzio incombente non lo aiuta nella vita quotidiana. In cerca di nuovi stimoli e di un possibile nuovo inizio, si butta a capofitto nella scena della stand-up comedy newyorkese. Tess, ex pallavolista di livello olimpionico, ha lasciato tutto per amore e per la famiglia, ma ora sente risvegliare in lei il bisogno di tornare in palestra a cimentarsi con quello che era il suo sport. Alex e la moglie Tess dovranno trovare il modo di capire come affrontare la genitorialità condivisa e se l'amore che li ha accompagnati può assumere una nuova forma. Un film che ci dimostra uno dei temi forti del fare cinema di Bradley Cooper, quello del rapporto tra la creatività artistica e il privato delle persone, come indagato anche in È nata una stella e in Maestro. Un film acido, con molto umorismo tagliente, lontanamente ispirato ad una storia vera, girato con primi piani molto penetranti e in gran parte con la camera a mano.
Ogni giorno respingiamo persone che tentano di scappare dai nazisti.
Cosa ne fanno? Che ti sta succedendo? Non ho sanguinato questo mese.
Grazie di tutto. È stato un vero piacere conoscerti. Un uomo non può mai essere certo di essere il padre.
Emma è ufficialmente fidanzata con il nostro Pulcon.
Ma non serve che tu vada fuori.
Hai parecchio da fare qui. Attenta a non bruciare le lenzuola.
Vorrei che noi riflettessimo su cosa significa carità. Amare, aiutare.
Non posso continuare così.
Siamo entrati nelle atmosfere di quest'altra proposta cinematografica che trovate nelle sale della Svizzera italiana, A bras le corps di Marie Elsa Sguardo con Lila Guénot. Sono state 7 le candidature che hanno accompagnato questo film alla notte del premio del cinema svizzero, 2 i Quartz che si è portato a casa, miglior fotografia e miglior montaggio. È un titolo sicuramente da non perdere. Perché è un film scritto bene, è stato pensato in maniera intelligente, è stato scritto con dialoghi serrati, non c'è una virgola fuori posto e a livello di montaggio, che in fondo è la terza scrittura per un film, ecco che anche qui abbiamo una soluzione giusta per il tipo di storia che ci viene raccontata. Siamo in Svizzera nel 1943 e seguiamo le vicende di una giovane donna. Emma ha 15 anni, una testa lucida, ama imparare. La sua famiglia però ha una macchia, una lunga ombra che avvolge lei, le sorelline e il padre. La madre infatti ha abbandonato la famiglia. Emma si ritroverà incinta ad un certo punto dopo aver subito uno stupro ed ecco che la comunità rurale e ben pensante, quanto bigotta, del paese cerca di trovarle una sistemazione, ma lei non ci sta, si ribella. Perché vuole altro dalla sua vita. Una storia di emancipazione femminile, di autodeterminazione, raccontata con intelligenza, una fotografia pulita, cristallina e anche un montaggio ben fatto. Insomma, davvero il meglio per un'opera prima che si è guadagnata sin da subito un posto al sole. E tra poco parleremo di questo film anche con la nostra ospite di oggi, perché è la produttrice Elena Tatti di Box Production, che ha dato vita, che ha accompagnato proprio A bras le corps.
Il matrimonio è questo sabato, di cosa parlerai?
In che senso? Nel mio discorso?
Parlerai della prima volta che ci siamo incontrati?
Sì.
Ok, e il primo appuntamento invece?
Sì, certo.
Quindi diresti che Charlie è il tuo primo...
Amore? Sì.
Il tuo primo amore o la tua prima cotta?
Entrambe le cose. Perché è così strano?
Ha 30 anni?
Sai, vorrei dire qualcosa sulla sua risata. Perché, sai, è molto carina, ma è anche un po'...
Sgradevole?
Allora, prima di sposarci abbiamo fatto un gioco in cui confessavamo la cosa peggiore che abbiamo fatto.
Io dico la mia se lo facciamo tutti.
Giuri?
Che cos'hai fatto?
C'era questo cane.
Bottiglie di birra e riviste porno.
L'ho chiuso per tutta la notte.
Già.
La cosa peggiore che ho fatto...
Beh, io...
Chiudiamo con un film che può sorprendere e spiazzare, come spesso capita con quelli di Ari Aster, che qui figura soltanto come produttore. Il suo ultimo film lo abbiamo visto a Cannes lo scorso maggio, Eddington, consueto mix di umorismo nero, dramma e violenza. The Drama, diretto da Christopher Bordley ed interpretato dalla coppia esplosiva formata da Zendaya e Robert Pattinson, che sono Emma e Charlie, una coppia vicina al matrimonio. Tutto organizzato, tutto sembra filare per il meglio, ma durante la cena di prova finale con la damigella d'onore e il suo fidanzato vengono coinvolti in un gioco fatale. Tutti devono infatti rivelare la cosa peggiore che abbiano mai fatto. La confessione di Emma sconvolge tutti i presenti e innesca una serie di eventi caotici che andranno a scardinare la loro relazione. Ma qual è il grande segreto di Emma?
Indovina chi viene al cinema.
È un super classico della musica pop rock, è stato usato in decine di film, non ultimo quello di Bradley Cooper di cui abbiamo parlato poco fa, titolo inglese Is This Thing On? È l'ultima battuta. Presentazioni particolari per Under Pressure dei Queen con David Bowie proprio non ne servono. About.
letto.
So slashed and torn.
Al cinema con noi oggi. L'ospite della settimana è una personalità tanto discreta quanto incisiva, che vi sorprenderà per la sua cultura e la sua passione. Elena Tati è nata a Bellinzona, ha compiuto studi in filosofia ed economia e ora è produttrice cinematografica, anima di Box Production. Con lei Moira si è intrattenuta per parlare della settima arte, ovviamente iniziando da come, in Elena Tati, è nata la passione per il cinema.
Molto probabilmente durante l'adolescenza, a Bellinzona c'era il circolo del cinema di Bellinzona e ci sono andata molto, ci andavo spesso e ho scoperto lì dei film strani per me al momento, perché evidentemente non erano le cose che vedevo alla televisione, non erano neanche le cose che vedevo abitualmente al cinema, erano delle volte dei film svizzeri, una retrospettiva non so su Ricciardindo, dei film così un po' che all'epoca mi ha detto ma che cosa sono queste cose. E poi vabbè, però mi hanno aperto un po' a delle forme sicuramente di cinema diverse, a dei film d'autore che non, all'epoca non sapevo cosa erano, però ecco, ho scoperto delle cose al Circolo del Cinema Bellinzona. E poi c'era anche una videoteca dove mia mamma andava a prendere delle cassette, VHS si dice in italiano, sì, andava a prendere queste cassette e poi anche lì ho visto, mi ricordo di un film in particolare che mi aveva molto molto toccata, era Elephant Man di David Lynch. Non lo so quanti anni avevo, penso, non so, forse, non so, 16, 15, ma comunque mi ricordo che questo film mi ha veramente molto, molto impressionato. E poi dopo ho scoperto, vabbè, molto più tardi, vedendo altri film di Lynch, che questo primo film che avevo visto, poi l'ho ricollegato a tutti gli altri film che ho visto più tardi. E quindi, vabbè, ecco, mia madre era abbastanza effettivamente, vedeva molti, molti film, e mi ha fatto scoprire anche dei film della Nouvelle Vague, del neorealismo italiano, ecco, questo. E quindi così adagio mi sono fatta una piccola cultura cinematografica. E poi forse all'età più di 18-19 anni ho cominciato ad andare al Festival di Locarno anche, e lì effettivamente anche lì ho visto molti film nelle retrospettive, in concorso, dei film iraniani, dei film cinesi, dei film, ecco. E quindi ecco, c'è stata un po', diciamo, un'apertura al cinema. E poi
ma quando
ha capito che lei avrebbe lavorato nel cinema, perché i suoi studi la portano a studiare economia, filosofia, diciamo materie anche distanti dal cinema, eppure poi Elena Tatti arriva al cinema e arriva alla produzione cinematografica.
Allora, io durante i miei studi di filosofia all'Università di Friburgo ho cominciato un po' a lavorare al festival del film di Friburgo, e lì effettivamente magari ho cominciato a capire che poteva essere un mestiere. E poi dopo i miei studi di filosofia avevamo fatto un piccolo cineclub a Frisson, Frisson Cinema si chiamava, a Friburgo, e lì programmavamo dei cortometraggi, e siamo entrati in contatto con Locarno all'epoca, che programmavano delle monografie per paese in cortometraggi. E ad un certo punto lì, vabbè, non lo so bene, non ricordo esattamente come è andata le cose, mi sono ritrovata a lavorare un'estate a Locarno per i Verdi di Domani, e c'è una persona in particolare che mi ha detto: ma guarda che io penso che tu dovresti essere produttrice. E io, vabbè, ho detto, boh, chi lo sa, forse sì, forse no. Ma questa cosa penso che è un po' restata come una specie di orizzonte di possibilità. Molto più tardi, diciamo, 3 o 4 anni dopo, perché io poi ho ripreso degli studi in economia, continuando un po' a lavorare comunque sempre a Friburgo nella commissione di selezione, cioè tenendo comunque dei contatti con il cinema, e lì con il mio compagno all'epoca, che lui lavorava, abbiamo fatto filosofia assieme, lavorava più nel teatro, abbiamo incontrato dei registi, e in particolare Jean-Stéphane Bron e Ursula Mayer, che cercavano dei produttori. Noi non eravamo produttori, però vabbè, diciamo, avevamo alcune idee, magari, cioè avevamo delle formazioni, delle esperienze, e ci siamo lanciati, abbiamo fondato Box Production, e ecco, così è andata.
Quali sono le doti principali che deve avere un produttore, una produttrice?
Allora, direi saper ascoltare, saper comunque avere, diciamo, curiosità un po' per tutto, perché la curiosità un po' per tutto in vari settori, in varie cose, crea, diciamo, penso, una specie di cultura generale che poi nutre, diciamo, uno sguardo che possiamo avere sulle sceneggiature, su quello che facciamo. Quindi, perché io penso che il mio lavoro è soprattutto anche quello di accompagnare, di fare dei feedback, di discutere con i registi, le registe e le sceneggiatrici e i sceneggiatori. E quindi in questo senso avere questo, diciamo, bagaglio culturale vasto, secondo me è qualcosa di essenziale per il mio lavoro. E poi, vabbè, poi ci sono altre qualità, la resistenza allo stress, ad esempio. Ecco, e saper magari mettersi un po' dietro le quinte per poter meglio accompagnare le cose, non voler creare. Cioè, io non creo delle cose, anche se c'è questo termine di creative producer, però diciamo che è un accompagnamento, si danno delle idee, non è che, cioè, ho anch'io magari delle idee, però non ho mai voluto io fare dei film, ad esempio, non ho mai voluto essere regista o sceneggiatrice, e questo penso che sia una qualità in fondo.
Diciamo che proprio il mondo del cinema ci ha restituito l'immagine dei produttori, pensiamo ai produttori hollywoodiani, come questi beceri figuri che arrivano, impongono tagli sulla sceneggiatura, tagli di budget, figure molto forti. Parlando con lei invece io sto avendo tutta un'altra immagine nella mia testa, appunto, di qualcuno che sa ascoltare, guidare, indirizzare. Ma se un regista prende la strada sbagliata, come si fa a rimetterlo in carreggiata?
Beh, ci possono essere evidentemente dei momenti un po' di conflitto, e penso che saper affrontare i conflitti è anche una qualità del mio mestiere, nel senso che non serve a niente schivare, bisogna dire, trovo, e magari a volte si litiga o insomma ci sono delle tensioni, però in generale, se le cose sono fatte con sincerità, poi si arriva da una qualche parte, ho l'impressione.
Elena Tatti, Box Production ha messo a segno dei colpi molto buoni, beh, a Bras le Corps qui al Premio del Cinema Svizzero, ma penso anche a un film che aveva vinto il Premio del Pubblico a Locarno, Last Dance, sì. Insomma, e altri titoli. Ecco, come fa a capire
sulla carta quando un film ha del potenziale. Cerchiamo di farlo capire a chi ci sta ascoltando, perché in fondo lei magari non lo vede neanche sulla carta, parla con un regista che le racconta la sua idea e poi cosa succede?
Ma le storie, allora io sono, se penso ad esempio ai film che mi piacciono a me personalmente, sono dei film che raccontano veramente delle storie, che raccontano dei personaggi, cioè che raccontano delle cose con una certa complessità, ed è questo per me importante. E diciamo che l'identificazione, ad esempio, che io possa avere quando qualcuno mi racconta una storia, se mi identifico al personaggio, se mi identifico a quello che mi si sta raccontando, se provo delle emozioni, se trovo che ci sono dei sentimenti in quello che la persona mi sta raccontando, ecco, sono ad esempio dei criteri completamente soggettivi, ma che però guidano.
E l'hanno guidata bene.
Ma sì, fino adesso sì.
Elena Tatti, siamo arrivati alla nostra ultima domanda. Qual è il film che guarda e riguarda, magari a distanza di anni, che però è quel film coperta di Linus, che le piace, che la fa sentire bene?
Ci sono tanti, troppi film, tantissimi film da vedere. Ce ne sono pochi che ho visto più volte. Ce ne sono due, uno per caso, che però è un bellissimo film, che è Spartacus di Kubrick. Ma perché l'ho visto più volte? Perché lo passavano alla televisione a Natale e io non so bene come mai, quando ero piccola, adolescente anche lì, io guardavo questo film, insomma, poco, non mi rendevo neanche conto, non sapevo chi era Kubrick, e guardavo questo film e dico wow, vedevo che era differente, non so, da Ben Hur ad esempio, perché anche sotto Natale passavano anche Ben Hur, ho detto ma no, però questo qua c'è qualcosa d'altro, ed è un film che ho visto 2, 3, 4, 5 volte, non lo so. E poi ce n'è un altro che ho visto anche lì penso più volte, è un film di Mankiewicz che si chiama All About Eve, e che, ecco, non so bene perché, ma è un film veramente, ma penso che anche è una questione di sceneggiatura. Mi piacciono quasi tutta la filmografia di Mankiewicz, perché penso che è una questione di scrittura, ecco. E poi ce ne sono tanti altri, però, che ho visto più volte. No, ci sono dei film che non mi hanno marcato ad un certo momento della mia vita, perché erano al momento giusto, quindi è molto, cioè la cosa è molto larga, può andare da E.T. a, che ne so io, a Suspiria, cioè veramente delle cose molto molto diverse, ma che però al momento in cui si vedono suscitano qualcosa, perché sono nuovi, perché non li abbiamo, perché è una cosa che non abbiamo mai visto prima.
Indovina chi viene al cinema.
E arriviamo alle proposte del piccolo schermo. Domenica 5 aprile alle 20:40 su RSI La 1 per Storie è in programma Pastore di Frontiera di Paolo Vandoni. Incontro con Don Gianfranco Feliciani, arciprete di Chiasso, che da oltre 25 anni opera in una comunità di confine segnata da migrazioni e trasformazioni sociali, e nel delicato passaggio di consegne ci offre uno sguardo intimo sul suo lavoro quotidiano tra ascolto, presenza e dialogo con il territorio. Il ritratto di un uomo che vive e interpreta la complessità della frontiera, dove le domande guidano il confronto con il presente. Dal nostro portale gratuito Play Suisse vi suggeriamo due interessanti documentari che sono stati da poco aggiunti al catalogo delle offerte. Il primo è Swiss Success Stories di Sibilla Semadeni, Alexis Mitragala e Meili Decin. Un viaggio alla scoperta di tre talenti svizzeri poco conosciuti in patria, ma protagonisti di progetti straordinari nel mondo. Dalla regina delle notti newyorkesi, Susanne Bartsch, al mago dei droni, Marco Tempest, fino alle lotte sociali dell'urbanista Fabien Hölzel. Violenza in cucina, la fine del silenzio di François Roulet ci catapulta invece nel mondo dell'alta gastronomia, nel quale sofferenza e umiliazioni sono state a lungo considerate il prezzo dell'eccellenza. Per la prima volta, giovani cuochi della Svizzera romanda rompono il silenzio e raccontano cosa accade davvero nelle cucine dei ristoranti più prestigiosi.
Su Netflix è disponibile una serie che piacerà tantissimo ai numerosi lettori di Joe Nesbo, perché porta il suo personaggio di riferimento, il detective molto sopra le righe Harry Hall, al centro di 9 puntate di una serie noir in puro stile nordico, quello che non fa sconti dal punto di vista dell'efferratezza e della complessità della trama. Si intitola Detective Hall ed è ispirata, con la collaborazione diretta alla sceneggiatura dello stesso Nesbo, al romanzo La stella del diavolo. Oltre alla caccia al serial killer di turno, Harry Hall dovrà fare di tutto per smascherare il collega corrotto Tom Waller sullo sfondo di una Oslo che vive un'estate bollente. La frase di oggi arriva da una commedia divertente e più profonda di quanto sembri a prima vista. Si tratta di Hitch, lui sì che capisce le donne, di Andy Tennant con Will Smith, che per cercare di far capire al suo cliente, incapace di vivere intensamente e di stupirsi anche per le cose semplici di ogni giorno, offre un consiglio di vita. Gli dice: «La vita non è l'insieme di respiri che hai fatto, ma è l'insieme di momenti vissuti che ti hanno tolto il respiro».
E il cinema molte volte ci toglie il respiro. Indovina chi viene al cinema vi dà appuntamento a sabato 18 aprile. Da Moira Bubola e Alessandro Bertoglio, i migliori auguri per una buona Pasqua e come sempre, buon cinema!